Erev Tov a tutte voi, carissime, giovedì. Erev Shabbat Kodesh, 20 Cheshvan, Parashat Chayei Sarah, 21 novembre. La lezione di oggi è dedicata alla nostra carissima, amatissima compagna, Chaya Mushka Antonella Pazzara, Shem Yiten la Chaim Arukim, Vebri'im, Im Ba'ala, Shneur Zalman Ben Sara, La Ulkol Mishpachta, Amen Ken Yeh Ratzon. Dunque tutte le brachot, a parte come lei c'è, ha elargito a noi prima della registrazione, noi ricambiamo e le dedico appunto questa lezione di Torah. Allora, come ogni settimana, un accenno sulla Parashah, poi la Haftarah, anche una Sikha del Rebbe sulla Haftarah, ovviamente tutto nell'ottica della Chassidut, visto che è un corso anche di Chassidut. Se abbiamo tempo, forse un concetto o due anche di Chassidut allo stato puro, diciamo così. Allora, Parashat Chayei Sarah, dunque velocemente una sintesi per rinfrescarci le idee di anno in anno, cioè la memoria più che le idee. Allora, abbiamo la Parashat che inizia con la dipartita di Sara Imeno, l'acquisto della Marata Machpelah, mi attengo alla sintesi. Abbiamo Avraham Avinu, che manda Eliezer a prendere moglie a Yitzhak, poi il viaggio di Eliezer con tutti i suoi dettagli, tutti i criteri appunto per scegliere moglie a Yitzhak, l'incontro di Eliezer con la famiglia di Rivka, i genitori, il fratello Lavan in particolare, tutta l'esposizione nei dettagli di nuovo dei fatti, poi abbiamo la richiesta di consenso del matrimonio, Rivka che consente, stamattina vi ho mandato anche nel gruppo la bellissima canzone appunto su Rivka e la partenza. Poi abbiamo Rivka che incontra Yitzhak e dunque il conseguente matrimonio e Yitzhak che appunto stava tornando perché era andato a riprendere Hagar per darla in sposa al padre, Avraham Avinu. Infatti Avraham si risposa, ha altri 6 figli con Hagar. E poi abbiamo la dipartita di Avraham Avinu e poi la lista della discendenza di Ishmael, dunque del primo figlio di Abramo. E questo per quanto riguarda la sintesi della Parashah. Allora, ovviamente un punto, anche se abbiamo detto che sulla Parashah, tanto però un punto. Allora, stamattina con Milly Shtibria stavamo parlando appunto di tutte queste. In realtà, cioè, quando noi studiamo i psukim la mattina, poi nel profondo, cioè non nel profondo come vorrei, poi ho detto, poi svilupperemo. E allora ci sono sempre diverse domande, e alle quali appunto adesso cercherò di rispondere almeno a una. Un attimo, che sì, no, sto controllando chi è entrata per salutare. Nicole, carissima, solo in muto, ecco, brava, ecco, giusto perché ci sono rumori di sottofondo che poi disturbano un attimo, ecco, non peraltro, anche se ho sempre piacere di vedervi e sentirvi. Allora, un punto sì della Parashah che volevo sviluppare con voi, che è difficile, come dico sempre, preparando, no? Leggo tantissimi sikhot, una più affascinante dell'altra, veramente, però poi, vabbè, bisogna sempre scegliere un punto perché il tempo è quello che abbiamo a disposizione. Allora, in risposta, diciamo, a quello di cui parlavamo con Mili stamattina, Shtevria, e a proposito del Rashi 42 nel capitolo 24, dove ricorda, allora, appunto, noi abbiamo detto prima che tutti i fatti sono stati esposti nella Torah nel dettaglio doppiamente, no? Di tutto il viaggio, dell'ordine, diciamo, delle direttive di Avraham e Eliezer. E tutto viene ripetuto due volte. E dunque, domanda che viene spontanea, alla quale risponde Rashi, dice: Yaffassi Chatan Shel Ve'Avot Mitoratan Shel Banim. Dunque, la Sikha, il parlare dei servi dei nostri patriarchi, Yaffa letteralmente bella, nel senso ha più valore addirittura della Torah dei figli, dei discendenti, no? Delle avoto siano. E allora fermi tutti un attimo, bisogna capire come è possibile che la shlichut del servo di Avraham Avinu, in questo caso Eliezer, è vista, diciamo, con più enfasi e importanza della Torah stessa, della Torah Kedoshah. E noi sappiamo che i nostri patriarchi avevano attuato cioè mettevano in pratica la Torah, la studiavano, e comunque, malgrado fossero i nostri patriarchi, Merkava, Tzadikim, di un livello neanche immaginabile, eppure, rispetto ai loro discendenti, cioè a noi Bnei Israel, che abbiamo ricevuto la Torah su Arsinai, la loro Torah era inferiore. E qui parliamo della Sikha, del parlare dei servi dei nostri padri, cose, insomma, banali, materiali, e qui viene considerato più della Torah che è stata data a Sinai. Cioè, come si può veramente capire un concetto del genere? Allora, per capirlo, appunto, andiamo, come dicevo prima, sull'ottica della Hasidut, dunque della Kabbalah. E per capire ciò, dunque, dobbiamo capire essenzialmente la differenza tra il termine Sikha e Torah rispetto a Kadosh Baruch Hu, ok? Per modo di dire, diciamo così. Allora, la Torah, come sappiamo, e le mitzvot che Hashem ci ha elargito, e sono quello che noi dunque studiamo e attuiamo il più possibile, diciamo, però c'è anche un'altra forma che viene definita Sikha, e questo lo troviamo anche nella tfilah di Rosh Hashanah e Kippur, Musach Vayehi, che Hashem parlò e fu. No? Si creò il mondo. Dunque abbiamo le famose Asara Ma'amarot, quei 10 detti tramite i quali Hashem ha creato il mondo, che sono considerati rispetto a Hashem come una sikha, cioè visto che tutto il mondo, rispetto sempre a Kadosh Baruch Hu, è un niente, un nulla assoluto, e occuparsi della creazione del mondo per Akadosh Baruch Hu era considerato come una Sichat Chulin, come un discorso, diciamo, vano, chiamiamolo così, rispetto a Akadosh Baruch Hu. Questa però Sichat, la parola di Hashem, deve realizzarsi di momento in momento, come ben sappiamo, perché se Hashem, Chas V'Shalom, non continuasse a creare e a dunque far esistere il mondo ogni istante, non esisterebbe, cioè torneremmo al tohu va bohu. E infatti, come lo diciamo anche nella tfilah, no? Ogni mattina, Hamechadesh betuvo bechol yom tamid ma'aseh bereshit, cioè che rinnova tramite la sua bontà ogni giorno incessantemente il ma'aseh bereshit, la creazione del mondo. Dunque, di modo che per far sì, diciamo, che Akadosh Baruch Hu possa pronunciare questa sikha e il mondo esista, il mondo deve meritarlo. E dunque comportarsi, per così dire, come la sikha di Hashem. Questo lo capiamo basandoci sulla Mishnah del Masechet Avot, capitolo 2, Mishnah 5, che riporta questo passo che dice da male mala mimach. Devi conoscere quello che è al di sopra di te. E la spiegazione, uno dice semplicemente devi riconoscere Akadosh Baruch Hu, no? Il creatore di tutto, che è al di sopra di tutto e di tutto. Questo secondo il Pshat. Ma il Magid Mezrich, nell'Ora Torah, cosa spiega? Dice da di essere cosciente, conoscere, shekolma shekore le bala umimah, che tutto ciò che succede nei mondi celesti proviene da te, cioè è la conseguenza delle tue azioni e dunque una responsabilità enorme, come vediamo. Dunque, anche per quanto ci riguarda in quello che adesso stiamo spiegando, dunque, se vogliamo che Akadosh Baruch Hu si rivesta in questo concetto definito sikha, parola, e dunque tramite ciò possa dare l'esistenza al mondo, allora anche noi dobbiamo, diciamo, comportarci nello stesso modo. Cioè, e spiega il Brebbe, dice, anche da noi, umani finiti, limitati, vi è una sorta di servizio divino tramite la Torah Mitzvot e una invece attraverso le cose mondane, materiali, come appunto rappresentate dal termine sikha, parola. Come lo vediamo, torniamo al Pirkei Avot, adesso sempre nel secondo Perek, ma stavolta nella dodicesima Mishnah, che dice Kol ma'aseha yod lechem shamayim. Tutto ciò che fai, tutte le tue azioni devono essere, devono avere lo scopo proprio di servire a Kadosh Baruch Hu e nient'altro. E riporta anche il Mishle, capitolo 3, passo 6, Bechol derachecha Deo, riconosci Hashem in tutte le tue vie. Dunque abbiamo questo servizio divino rappresentato da questa Sikha, che è dunque l'allusione a ciò, la vediamo appunto in questa Sikha di Eliezer, che anche se era una Sikha, dunque un parlare di cose semplici, diciamo, il mio padrone mi ha mandato, mi ha chiesto e sono venuto, e in un giorno sono arrivato, dunque tutte, diciamo, azioni, no, materiali, e anche, non dimentichiamo, a chi si stava rivolgendo? Si stava rivolgendo a Lavan e Betuel, dunque persone certo non spirituali e importanti. E però, attenzione, torniamo indietro al capitolo 24, passo 34, quando Eliezer incontra il padre e la sorella, il padre e il fratello, pardon, di Rivka, come parte, Eved Avraham Anochi. Io sono il servo di Avraham, cioè sottomesso totalmente alla sua volontà, come lo dovremmo essere noi rispetto alla volontà del nostro padrone di Akadosh Baruch. Dunque, la Torah allude a questo servizio divino in forma di Sikha, cioè tutto quello che è servire Hashem nel quotidiano, e deve essere anche, cioè deve assorbire, diciamo così, tutta la santità che è propria alla Kedushah, della Torah, delle Mitzvot. E in un certo senso, come vediamo proprio qua, questo impregnare il nostro quotidiano, il nostro Sikha di Kedushah, è considerata ancora di più importante rispetto addirittura allo studio della Torah e la Torah delle Mitzvot. E perché? Attraverso queste azioni, no? Noi diciamo, esprimiamo il nostro legame con HaKadosh Baruch Hu in modo molto più profondo, molto più forte, eterno, ed è anche lo scopo un po' ultimo, perché quando uno studia Torah, la Torah stessa ha una tale kedushah, una tale santità, appunto, che come abbiamo visto nel Tanya, nella Hasidut, la Chochmah di Hashem e la Torah sono un tutt'uno, e dunque saggezza suprema. Dunque, ovviamente, dal momento che noi studiamo, e tramite lo studio, tramite l'intelletto, noi ci leghiamo a quello che è definita la Chochmah Ilah, la saggezza suprema divina, ovviamente risentiamo automaticamente, chi più, chi meno, ma è di sicuro la Stana Shama, questa santità. E risentire questa santità non solo quando studiamo la Torah o attiamo le mitzvot, quello che mitzvah che ci lega ad Hashem, ma nel quotidiano, come abbiamo visto da Eliezer, allora qui questa kedushah ha molto più valore ed è lo scopo ultimo in realtà di portare appunto la santità nel Hulin, nella Sikha. Allora, questo è un punto che volevo sviluppare con voi perché, come ho detto, il Mili che mi ha dato Shetiebria lo spunto di scegliere questa sikhah tra tante altre veramente interessantissime su questa parasha. E passiamo alla Haftarah. Passiamo all'Haftarah, studiamo l'Haftarah, poi svilupperemo un punto insieme. Allora, l'Haftarah di Parashat Chayisara, bellissima Haftarah, ogni volta, bellissima Parashah, bellissima Haftarah. Sapetemi, mi incanto quando parlo di Torah Baruch Hashem. Allora, l'Haftarah dei Perazzarah si trova nei Re 1, Mlachim Aleph, capitolo 1, Passuk da 1 a 34, e vediamo. La prima cosa è il nesso tra l'Haftarah e la Parashah. Allora, all'inizio, primo Passuk della... Per chi ha un Chumash a portata di mano e vuole seguire sul testo, vi do anche le pagine così potete proprio seguirmi. Allora, il primo Passuk dell'Haftarah, Mlachim Aleph, Re 1, capitolo 1, Passuk 1, il re David è diventato vecchio, dunque anziano, Baba Yamim, Zaken Baba Yamim, avanti negli anni. E questo si riferisce al Passuk che abbiamo trovato, mi cade tutto, pardon, al Passuk che abbiamo trovato abbiamo studiato, nella Parashah, capitolo 24, passo 1, pagina 88 per chi segue su Chumash di Moisè. Comunque 24:1. Avram zaken baba yamim v'Hashem berachet Avram b'chol. Dunque Avram era anziano, vecchio, ma ancora occupato nei lavori di tutti i giorni, e Hashem, dandogli un figlio, aveva benedetto Avraham in tutto. E qui anche nell'Haftarah, Amelech David, qui parliamo di Davide Amelech ovviamente, zaken baba yamim, dunque ritroviamo i stessi termini. E dunque, vecchio, avanti negli anni, Vayechassu Bagdim. Dunque, cosa succede a Davide Melech che verso la fine appunto della sua vita non riusciva a scaldarsi per quanto appunto lo coprissero di indumenti. A quel punto, quelli che erano al suo servizio gli hanno fatto una proposta, gli hanno detto: si cerchi per il re una giovane vergine che rimanga a sua disposizione per scaldarlo. Si coricherà accanto a te, così che il re, nostro Signore, possa trovare del calore. E anche questa Nara Betulà l'abbiamo ritrovata anche nella Parashah. Se andiamo al capitolo 24, Passuk 16, pagina 90, e allora vedremo che si parla di Rivka. E quando, appunto, nella descrizione di questa ragazza per Yitzhak, e dunque abbiamo dunque, Passuk 16, la fanciulla era molto bella, vergine, e nessun uomo l'aveva conosciuta. Beh, avevamo fatto il rash, se vi ricordate, perché anche è ripetuto nessun uomo. Comunque questo termine di betulà, di vergine, l'abbiamo visto anche nella Parashah a proposito di Rivka. E qui, parlando adesso di quella che sceglieranno Avishag Shunammit, vedremo fra due psukim, e anche di lei abbiamo questa descrizione del fatto che era vergine. E Teilo Sochenet, no? Che lo riscaldi come lo vediamo appunto nel passo. E cercarono per tutto il territorio una giovane graziosa, una Raiaffa, comunque anche un punto che troviamo questa bellezza che in realtà esprimeva anche la bellezza e soprattutto la bellezza interiore, però l'abbiamo notato nei tzaddikim, l'abbiamo notato anche nei Kohanim. Il Kohen Gadol, come ben sapete, doveva essere perfetto anche fisicamente, dunque brava, che diceva. Dunque, non solo spiritualmente, questo Savado Sua, come si direbbe, ma anche fisicamente doveva essere perfetto, ed erano veramente bellissimi i Kohanim Gadolim. E dunque, anche qui, visto che si cercava una ragazza per scaldare, anche se era proprio fisicamente, soffriva, pativa il freddo, allora però doveva essere vergine e anche molto bella, che dunque si addice ad un re. E dunque cercarono per tutto il territorio finché trovarono Avishag, una shunammita, e la condussero dunque al re. E si ripete, si sottolinea, Yaffa Adne Od, dunque Vaivakshuna Arayafano, cercarono una ragazza bella, e poi trovarono una che era Yaffa Admeod, molto anche molto bella in particolare. E avendo l'incarico di scaldare il re, si mise a servirlo, ma il re non si unì a lui, a lei. E allora, e questo termine, questo verbo, lo yeda'a, allora, Chochmah Binah e Da'at, no? Come lo conosciamo nell'acronimo del Chabad, che è la conoscenza più profonda, ma questo termine abbiamo trovato, come tanti di voi già sapete, da Adam Arishon, quando si unì modo intimo con sua moglie, Radam Yadda et Chava. E qui lo ritroviamo questo termine dunque di rapporto, diciamo, intimo, che viene espresso tramite questo verbo di Lada, verbo Lada, e Amelef lo Yedà, dunque la Torah precisa che aveva lo scopo unico di riscaldarlo proprio fisicamente e non altro. E intanto però cosa succede? Mamma mia, allora bentornata fra noi, cara. Intanto, allora siamo, ciao Ruth, allora volevo, ti faccio la sintesi, David Amelef come Avraham Avinu arriva alla fine dei suoi giorni e però ha questo problema proprio fisico che patisce il freddo e per scaldarlo trovano, cercano questa ragazza vergine, bella, molto bella in questo caso trovarono, che era Vishat e con cui non ebbe nessun tipo di rapporto intimo. Intanto però cosa succede? Il figlio di David HaMelech, uno dei figli di David, in questo caso Adonia, figlio di Haggit, andava vantandosi, cosa diceva? Ah, io diventerò il re. Cosa fece? Si procurò carri, cavalieri, 50 uomini preparati allo scopo e lo precedevano. E qui colpo di stato a proposito, diceva adesso capisci? Buona questa. No, perché chiedevo aiuto prima. Ah, diceva. Dunque abbiamo un colpo di stato. Dunque di Adonia contro il padre, Davina. Cosa ci precisa il Pasuk? Molto interessante. E 6. Dopo che dice che, dunque, questo colpo di stato da parte del figlio, il padre, David HaMelech, non lo contrariò mai, dicendogli perché l'hai fatto come ogni padre dovrebbe fare al figlio, no? Quando, cioè, mettere in guardia e sgridare e riprendere, no? David HaMelech non lo fece, come per dire la responsabilità poi che quando non, diciamo, in quanto genitori si è troppo indulgenti e poi i risultati però non sono positivi, in questo caso catastrofali. E a proposito di Adonia, anche lui era un uomo di bellissimo aspetto, viene così definito, Tov Toar Mar'e. Allora abbiamo visto su Avishag Yaffa Admeod, ok? Vai vacciuna Raiafa, Yafad Meod, poi trovarono Yafad Meod, e anche a proposito di dunque del figlio di Adonia, del figlio di David, Vegamhu Tov Toar Meod, dunque di una bellezza straordinaria. Sua madre lo aveva allevato nello stesso modo di come era stato allevato Avshalom, e Avshalom, vi ricordate, anche lì c'è stato colpo di stato, poi è stato ucciso. E dunque, cosa fece questo Adonia? Si accordò con Yoav, figlio di Zruia, con Eviatar il Cohen e assecondarono Adonia. Ok? Allora, cosa vediamo? Yoav, questo Yoav ben Zruia, e siccome sapeva che David HaMelech, diciamo, ne voleva perché aveva ucciso Avner, Amasa e Avshalom, appunto, di cui abbiamo accennato prima, e si è detto che alla fine, in questo caso, per convenienza ovviamente, ha detto Davide Amene sicuramente me ne vuole per aver ucciso queste persone a lui ci teneva, di cui anche il figlio, che poi meritava perché è andato contro il padre, ma non entriamo. Comunque, allora dice, vado dalla concorrenza, vado dal figlio e mi aggrego al figlio. E Eviatar, questo qua in Devera abbiamo accennato, quando David HaMelech è fuggito da Gerusalemme, appunto perché fuggiva allora prima dal figlio Avshalom, e ha chiesto dunque consiglio. Allora sapete che sul Cohen c'era un pettorale, si chiedeva allora consigli e venivano fuori le lettere, le risposte. Invece da questo Cohen non nistallekmina che una, cioè la che una gli è sfuggita. E dunque sapeva benissimo che non era Shlomo HaMelech, non l'avrebbe nominato, non avrebbe incaricato al suo tempo. E dunque, cosa hanno fatto questi due? Vanno dalla concorrenza, vanno dal fratello, si aggregano al fratello. E dunque, però, il Cohen Sadok con Benaiah, figlio di Jehoiada, e Natan, il profeta Natan, dunque, assieme a Shimei, a Rei e ai prodigi di David, non erano d'accordo con Adonia. Dunque abbiamo questi due schieramenti. E cosa fece un giorno Adonia? Fece scannare delle pecore, dei buoi, del bestiame, da ingrasso, dove poi viene preciso verso la pietra di Zohelet, pardon, okay, che era, come spiega Rashi, una pietra molto grande che i ragazzi cercavano di spostarla, dunque, come segno, no, di forza, no, fisica particolare. E secondo Tergum Yonatan, invece, era una pietra enorme sulla quale poi chi riusciva dunque ad arrivare alla cima, da lì poi poteva vedere anche in lontananza. Queste sono le spiegazioni, no, riportate di questa pietra di Zohelet. E che si trovava poi vicino a Enrogel, invita dunque tutti i suoi fratelli, i figli del re, tutti gli uomini di Udà, servitori del re. Non invitò ovviamente il profeta Natan. Ruth, tesoro, se ti metti in muto sarebbe più semplice. Un attimo, perché abbiamo tutti sottofondo. Ok, allora Adonia, come diceva, diciamo, mi prestavo a raccontare, esclude dunque tutti i sostenitori del re Shlomo, di Shlomo Amelech, dunque non invita il profeta Natan, né Benaiah, né i prodigi di Davide, non chiama neanche il fratello Shlomo. Un attimo però, ragazzi, un attimo, se no qui non riusciamo. Un secondo, voilà, datemi un minuto, ecco qua. Un attimo, ok, a posto, bene, voilà. E dunque continuo. E Natan, a quel punto, il profeta Natan parla a Batsheba, madre di Shlomo Ameller, come ben sappiamo, e gli dice: non hai sentito che Adonia, figlio di Haggit, è diventato re? Ameller, nostro signore, non è al corrente? Perciò, cara Meceva, ti prego, lascia che ti dia un consiglio, perché tu possa salvare tuo figlio da un conflitto di successione. Dunque, cosa fai? Vai a presentarti da dilli: mio signore re, non avevi forse giurato? Un attimo, mi avete sentita? Riprendo? Ok, allora. Natan va da Batsheba, madre di Shlomo Amelech, e gli dice: non hai sentito che Adonia, figlio di Haggit, è diventato re e che David, nostro re, non è al corrente? Dice: guarda, ti prego, lascia che ti dia un consiglio, in modo che tu possa salvare te stessa e tuo figlio da questo conflitto di successione. Vai, presentati da Davide Amelech e digli: mio signore re, non avevi forse giurato alla tua serva, assicurandole: tuo figlio Shlomo regnerà dopo di me e siederà su un trono? Perché dunque Adonia è diventato re? Mentre sarai in mezzo ancora al colloquio, io, Natan, interverrò e confermerò il tuo racconto. E così fu. Batsheba entra nella stanza del re, dove appunto era con Avishag, che lo stava assistendo, si inchinò, si prostrò davanti a Davide Amelech. E Davide Amelech gli chiese: che cosa desideri? Lei rispose: mio signore, tu avevi giurato alla tua serva nel nome di Hashem, tuo signore, dicendo: tuo figlio Shlomo regnerà dopo di me e siederà nel mio trono. Ma ecco, ora è Adonia che di fatto è diventato re, e tu neppure lo sai. Non solo, ha sacrificato buoi, bestiame da ingrasso, pecore in grande abbondanza, ha convocato tutti i figli del re il Eviatar Hakohen, Yoav, comandante delle Yoav, figlio di Zeruia, ma non ha invitato tuo figlio Shlomo. Quanto a te, mio signore, vedete il rispetto che aveva, che era la madre del figlio, però guardate come si parlava un re, anche le mogli. Dunque, quanto a te, re, mio signore, gli occhi di tutti Israele sono puntati su di te. Tutti gli occhi puntati su, vi dice qualcosa, ragazze? Ecco, molto attuale. Allora, tutti gli occhi puntati oggi sugli ostaggi, sui feriti, sulle famiglie che hanno perso, 800 famiglie che hanno perso i loro cari, soldati, e non solo. E qui abbiamo questo Enne kol Yisrael Aleha, dunque questo, gli occhi di tutto Israele sono puntati su di te, tornando all'Aftarà, in attesa che tu, Davide Amelech, comunichi loro chi siederà di fatto sul trono del re, mio signore, dopo di lui. Altrimenti accadrà che quando il re, mio signore, giacerà coi propri padri, io, Maceva, e mio figlio Shlomo saremo privati del nostro legittimo rango. Mentre stava ancora parlando col re, e questo anche ci riporta la Parashah, Eliezer, che mentre non aveva ancora concluso la preghiera ad Hashem, che voleva che Hashem esaudisca la sua preghiera nel trovare facilmente moglie al suo servo, al suo padrone Abramo, lui in quanto servo, e subito arriva Rivka. E qui anche vediamo questo concetto, anche vedete tutti, no, i nessi con la Parashah. Dunque, mentre sta parlando col re, ecco che nella Parashah, capitolo 24, passo 15, a pagina 90, per chi vuole controllare, e ecco che giunse anche il profeta Natan. Vi ricordate che Natan ha detto: tu vai in avanscoperta, ti consiglio di dirgli tutto quello che gli ha detto, io poi arrivo. E così fu. E i servitori annunciarono al re dicendo: il profeta Natan è qui. Si presentò, si inchinò anche lui davanti al re, col viso a terra, dunque massima riverenza, massimo rispetto, e disse: o re, mio signore, sei stato tu a dire Adonai regnerà dopo di me e siederà sul mio trono? Domanda. Oggi è sceso in pubblico, ha sacrificato buoi, bestiame da ingrasso, pecore in abbondanza. Anche lui riprende tutti i dettagli, come vedete. Ha convocato tutti i figli del re, i comandanti dell'esercito, il Eviatar il Cohen, e stanno in questo momento mangiando e bevendo davanti a lui e pronunciando: lunga vita al re Adonia, Yehi HaMelech Adonia. Quanto a me, che sono il tuo servo, e il sacerdote Zadok o Benaiah, figlio di Oiada, e tuo servo, non dice il tuo figlio, dice tuo servo Shlomo, a noi tutti non ci ha neppure invitato. Se tutto ciò è stato fatto per volere del re, perché mi hai comunicato, non hai comunicato ai tuoi servi chi siederà sul trono del re dopo di lui? A questo punto il re Davide rispose, dice: chiamatemi subito Batsheba. Si presenta dal re e Davide Amelech giurò dicendo: come è vero che vive Hashem l'Eterno, che ha liberato la mia anima da ogni angoscia, come ti ho giurato nel nome di Hashem, Dio di Israele, dicendo: ti assicuro che tuo figlio Shlomo regnerà dopo di me e siederà sul mio trono al mio posto, così oggi stesso lo farò e lo attuerò. A quel punto faceva si china, il viso a terra, e davanti al re, e pronuncia: possa David, mio signore, vivere per sempre. E come sappiamo, e come vedremo adesso, Yehi Adonai Melech David Leolam, che il regno di David è durato e durerà fino a Mashiach, con Mashiach che è un suo discendente. Poi il re David disse: mandatemi a chiamare Zadok, il Cohen Zadok, Natan il profeta, Benaiah figlio di Oiada. Tutti si presentarono a David e disse loro: prendete con voi le guardie del vostro signore, fate salire mio figlio Shlomo sulla mia mula, e questo era segno ovviamente che regnerà, perché nessuno potrebbe cavalcare la mula del re, se non appunto suo successore, conducetelo alla fonte di Gihon, che sarebbe il Mayan, la fonte del Shiluach, e da qui anche si impara, dice Rashi, che si ungevano i re solo tramite questa fonte, e dunque anche un altro segno che questo regno durerà per sempre. E là Sadoc, il Cohen e Natan il profeta lo ungeranno re di Israele. E poi Rashi ci spiega nel dettaglio, ci dice, ponevano dell'olio tra, appunto, tra le resena, tra le ciglia degli occhi, e suonate lo shofar e annunciate lunga vita al re Shlomo. Questa è la bellissima Haftarah, con Rashi inclusi, incorporati, e concludiamo con un punto interessante che sviluppa il Rebbe, dunque sull'ottica della Chassidut, sulla Haftarah. Allora, qualche minuto, dunque, Yechiya Melech Leolam. Abbiamo questo. Allora, noi vediamo nella parasha, torniamo un attimino alla parasha, al capitolo 25, su 5-6, dove vediamo che Avraham, tramite Eliezer, gli trasmette questo contratto, diciamo, nel quale vi è tutta la proprietà di Avraham Avinu che passa a Yitzhak. E questo, dunque, tutto quello che aveva l'ha dato, allora, prima per trovare moglie, poi prima di morire c'è un altro, diciamo, ecco, qui c'è un altro notaio di mezzo, dove tutto quello che Avram aveva l'ha lasciato, lascito, cioè questo lascito a Isacco. Ai figli delle Pilakshim, invece ha dato dei regali, Matanot. Dunque, Isacco di fatto è il secondo figlio di Avramo, non è il primogenito, come sappiamo, Ishmael. Eppure ha preferito Yitzhak, e lui è quello che di fatti sarà considerato il suo erede. E la Haftarah che abbiamo appena letto anche tratta, diciamo, perché come c'è sempre un nesso tra la Haftarah e la Parashah, e tratta di quello che successe alla fine della vita di Davide Amelech con Adonia, tutto quello che abbiamo raccontato, che ha cercato di fare un colpo di stato, però Batsheva riferisce tutto a David Amelech, ricorda il giuramento di David che aveva promesso e giurato che sarebbe stato Shlomo a succederlo, cioè essere il suo successore, anche se anche in questo caso Shlomo era più giovane rispetto ad Adonia, e non solo, c'è l'espressione dunque molto forte di Batsheva di ringraziamento ad Hashem e a David, Yahi Adonai Melech David Olam, che mio padrone David Amelech possa vivere in eterno. Allora, dobbiamo capire la scelta di Yitzhak come erede da parte di Avram. Noi vediamo, l'abbiamo visto in Nehemia, qui andiamo in Nehemia 9:7, dove è scritto Asher Bacharta be'Avram, cioè tu Hashem hai scelto Avraham. E dunque, avendo scelto Avraham, quando Avraham a sua volta sceglie il figlio Yitzhak, allora, e a sua volta Yitzhak sceglie il figlio Yaakov, tra Yaakov e Esav sceglie Yaakov, e da Yaakov, che si chiama anche Israele, poi tutta la discendenza dei Bnei Israele. Dunque c'è questo legame eterno, infinito, irremovibile, che HaKadosh Baruch Hu ha creato partendo da Avraham Avinu, scegliendo Avraham Avinu. E questo ci ricollega appunto all'Haftarah, che quando Batsheva ha proclamato Yehi Adonai HaMelech David Olam, viva il mio padrone David per sempre, allora questo, perché era molto importante questo proclama, diciamo, di Batsheva, Per il fatto, come riportato nelle halachot del Rambam, del Maimonide, il Chot Mlachim, e anche negli Chot Kli HaMikdash, che lo tikkaret hamelucha miserah David l'olam, cioè il regno non sarà mai rimosso dalla discendenza di Davide. E questa è una promessa che anche nel caso che i discendenti di David HaMelech non fossero all'altezza, diciamo, di ricoprire il ruolo di re, comunque i miasvu banav torati, infatti lo dice il Tehilim al capitolo 89, pardon, su Kim 31 e poi 34, i miasvu banav torati, in caso che i suoi figli, la sua discendenza, abbandonassero la mia Torah, e poi cosa dice? Chasdi lo afirmeimo, però la mia bontà non la rimuoverò mai, perché c'è questa promessa eterna da parte di Akadosh Baruch Hu. E il motivo, dunque, la ragione di questo patto eterno si trova, dunque, cioè, per capire questo patto, dobbiamo, diciamo, capire anche la scelta di Akadosh Baruch Hu, cioè, nel senso, non mi spiego un attimo, mi sono persa, quando Hashem promette, quando Hashem giura, quando, no, in tutti questi casi, che ce ne sono innumerevoli nella Torah, cominciare dal fatto che Hashem ha promesso la terra di Canaan, ossia Eretz Israel, alla sua discendenza. Dunque, essendo una promessa divina, dunque infinita, dunque che trascende il tempo e lo spazio, non può avere nessun cambiamento, non può essere cambiata. Dunque, quando Kadosh Baruch Hu ha scelto David, era una scelta eterna. Dunque, non dipende e non può avere nessun tipo di cambiamento. E quando poi ha proclamato questa, no, questo proclama che Davide regnerà in eterno, allora proclamando, lei ha espresso lato eterno di questa scelta divina di Akadosh Baruch. Di fatto abbiamo visto che Davide HaMelech, all'età di 70 anni, i famosi 70 anni regalati da Adamo Arishon, no? È venuto a mancare. Però la corona regale data, conferitagli da Kadosh Baruch Hu, gli è rimasta per sempre. Tramite chi? Tramite il figlio Shlomo, che sarà anche quello che costruirà il primo Beit HaMikdash, e da Shlomo poi per tutti i re, diciamo, discendenti del casato di David, fino all'ultimo re, che è Mashiach, ovviamente, che è discendente di David. E dunque la completezza, concludiamo, del popolo ebraico dipende dal re, e dunque abbiamo, dice, avrebbe trovato che solo tramite questa scelta dei re della stirpe di David, allora il popolo ebraico ha trovato la menucha e la nachala, la serenità, fino alla menucha e la nachala della Shekhinah del Beit HaMikdash, dunque della presenza divina in Beit HaMikdash, come dicevo prima, costruito appunto da Shlomo HaMelech, figlio di Davide. Infatti un re per essere nominato, come secondo appunto le halachot del Rambam che abbiamo ricordato prima, nel Sefer HaMitzvot adesso, e che il suo scopo è di raggruppare, radunare, dunque creare quest'unione del popolo. E dunque, come Shlomo HaMelech con il primo Beit HaMikdash, e sapete che il periodo storico di Shlomo HaMelech era il periodo storico nei millenni da quando esiste il mondo, da 5.785 anni, è l'anno più, è il periodo, pardon, più che anno, periodo storico più vicino all'era messianica, dove c'era il Beit HaMikdash, dove c'era la pace e tantissime cose molto positive. E dunque dal primo Beit HaMikdash passiamo all'ultimo della stirpe di David HaMelech, cioè il re di Mashiach, che porterà il terzo Beit HaMikdash, quello che non sarà mai distrutto e che durerà in eterno. Detto ciò, concludo. Allora, io vi avevo raccontato a suo tempo la storia con Eliyahu Navi. Allora, parlando di Mashiach verrà annunciato da Eliyahu Navi. Allora, vi ricordo brevemente, ma perché è proprio innesso a quello che vi ho raccontato adesso, vi ho spiegato adesso, e riferito, spiegato, era che spiega, io riferisco. C'è la famosa storia di Eliyahu Navi. Sapete che i grandi tzaddikim hanno il merito, certi grandi tzaddikim, di studiare niente poco di meno con Eliyahu Navi. E uno di questi grandi tzaddikim, che però mi sfugge il nome in questo momento, poi ritroverò Blinede, ha meritato di studiare con Eliyahu Navi. A un certo punto, Eliyahu Navi dice: ti devo lasciare perché ho una missione, ho diverse missioni da compiere. Cioè, ti prego, ti supplico, ti posso accompagnare? Cioè, mi puoi accompagnare, però una condizione ce l'ho. E qual è la condizione? Che non puoi porre domande. Ok, diceva. Certe di voi se la ricordano, certe la conoscono, non tutti, allora per le altre, allora mi
No,
ricordo.
l'avevo soltanto, l'ho letta in un libro, non è che.
Ecco, a suo tempo. Allora, no, però adesso vi faccio anche il nesso. Allora arrivano Erev Shabbat da questa coppia di anziani di una povertà veramente paurosa, però avevano solo questa mucca dalla quale mungevano il latte, poi col latte, no, facevano questo formaggio e così vivevano quanto si può vivere vendendo latte e formaggio, potete immaginare. Dunque, veramente una povertà tremenda. Ma malgrado appunto il loro status economico drammatico, comunque li hanno ricevuti che meglio non si può. Proprio hanno dato tutto quel che avevano e di cuore, con piacere, con veramente con amore. Con... Ok, quindi conclude Shabbat, diamo una vi va fuori dalla casa e prega, prega, supplica Hashem che la mucca muoia. Oddio, sto zaddik, rimane. Vabbè, no, non posso porre domande, già è vero. Ok, continuano la loro, no? E arrivano invece in questo palazzo, non so, 30 stanze, no? Quei palazzi proprio regali. Bussano, non rispondono, non li trattano malissimo. Questi insistono, insistono, alla fine, vabbè, li fanno dormire coi cavalli, no? Sulla paglia, cioè, insomma, gli danno i resti di cibo, insomma, peggio di così, francamente, non si poteva. E prima di andare, il tetto di questo super palazzo stava per crollare. E Leona vi prega, prega che non crolli il tetto, che non tocca. Oddio, non posso porre domande. E vabbè. Poi vanno terzo posto, c'è anche un quarto, ma io mi fermerò al terzo, e dove questa comunità li ricevono malissimo e prega che siano tutti capi. A un certo punto fa bandiera bianca, mi arrendo. Ok, va bene, però non puoi continuare, non continuo, però ce la faccio, cioè, no, aiuto. Ok, allora gli dice, quando siamo andati in casa di questi anziani, in realtà come ogni essere umano, ognuno ha un destino, è un tot anni da vivere su questa terra. Questa donna, la moglie, è arrivata, diciamo, al giorno in cui doveva lasciare questo mondo come tutti gli esseri umani, e il suo giorno era arrivato. Siccome erano così tzaddikì, persone così speciali, Hashem ha voluto dare loro l'occasione e questa opportunità, diciamo, di dargli. Donargli altri anni di vita, però per quello doveva avere un grandissimo merito della Hanasat Ohel. E visto che appunto li avevano ricevuti così bene, Eliyahu Navi chiede che questa mucca muoia al posto della sede. La seconda casa era che nel tetto c'era un tesoro dal valore inestimabile che loro non meritavano di scoprire, ecco perché ha chiesto che il tetto non crolli. E il terzo poi le hanno ricevuti male e che siano tutti capi. Immaginate una comunità, già c'è già un capo, vi raccomando, se ne sono due, se tutti sono capi, la fine del mondo, c'è il caos totale. Ah, perché poi mi sono ricordata questa storia e ci tenevo a concludere il nesso? Perché uno dice: bene, ha meritato, ha fatto una Hanasat Ohel straordinaria. Bene, Hashem, ti prego, donagli altri anni di vita se l'è meritato. Perché prendere la mucca? Allora mi sono ricordata dunque di quello che abbiamo parlato adesso, no? Dell'Aftarah. E l'ho ricordato anche con Avraham Avinu. Abbiamo parlato della parola di Hashem. Quando Hashem c'è un decreto divino, è irremovibile. E dal momento che è irremovibile, come il destino di ogni Yehudi che è deciso da Kadosh Baruch Hu, quanti anni vivremo, cosa, cioè tutto no, l'iter della nostra vita è già deciso nel nostro Masal. Eppure, sì, noi, Yehudim, abbiamo questa possibilità unica e rara di cambiare il nostro Masal. In bene, e Dio non voglia anche nel contrario. Però, visto che il Masal è decretato, diciamo, da Hashem, dunque irrimovibile, dunque non si può, bisogna che qualcosa come le Kapparot, no, che facciamo prima di Yom Kippur, perché non chiediamo a Hashem perdonaci tutto, per i peccati, darci lunga vita, buona salute, tutto quello di cui necessitiamo e basta, perché dobbiamo prendere un animale, a sgraziare tu non ascoltare. O del pesce, o dei soldi, eh no, dei soldi puoi sentire. O dei soldi al posto nostro, perché se appunto abbiamo commesso un peccato, un errore, diciamo, e non meritiamo quello che vorremmo sì avere, allora questo animale o questi soldi o vanno cappara per lui. Dunque, questo diciamo per quello mi sono ricordata di questa storia in particolare. Allora, che Hashem faccia che tutto il male vada a caparà per noi e noi, Am Israel e tutti i non ebrei del mondo che ci sostengono, che ci amano e che hanno, come dico sempre, il coraggio e la forza di sostenerci in questo periodo dove non è molto in voga amare l'ebreo e Israele. E dunque Hashem, e però comunque persone straordinarie di cui vi avevo raccontato di questo signore che vabbè, poi vi riprendo per non dare troppi dettagli, che comunque non è di religione ebraica, ma che ci ama, ci sostiene, ci rispetta e noi a lui e che ogni tanto mi ha svelato che segue anche le mie lezioni. Per quello lo saluto. Zona Porta Vittoria, lasciamo cosa, ecco, vaga, che salutiamo lui come tutti quelli che veramente, dico e ripeto, hanno il coraggio e la forza di sostenerci in questo terribile periodo buio della storia, ma che presto arriverà, cioè più buio di così non c'è, dunque adesso finalmente vedremo molto presto la luce assoluta, la luce di Hashem, di Ein Sof, con la redenzione ultima di Mashiach. Detto ciò, vi auguro un bellissimo Shabbat a tutte voi, a tutto Amisrael, che ci sia pace e serenità in tutta Israele, al nord in particolare, che Hashem protegga tutti i miei familiari, tutti gli ebrei e non ebrei, appunto, come dicevo, che ci sostengono e che stanno subendo veramente degli attacchi incessanti di missili e che Hashem veramente abbia pietà di tutti noi, Refuah Shlemah, tutti i soldati, a tutti i malati e alla Tzedakah portata di mano con me, perché come sapete ogni mitzvah che attuiamo insieme ha molto più valore, dunque l'Eilui Nishmat Kol HaNirzachim al Kiddush Hashem, Tehiyeh Nishmatam Tzrura Bitzrora Chaim, Yehi Zichram Baruch, Nishmatam Ben Gizim Marumim, Zkutam Yagen Aleinu, Hashem Yikom Damam, Refuah Shlemah Mushlemet lכל החולים, לכל הפצועים, לכל החיילים, לכל החטופים, לתותי ויוסטאג'י כתורמי נוסני אסלוי דימנטי דקורפו, אינסנו לפרופיה פמיליה, אמן כן יהי רצון ורפואה שלמה לאמי מורתי רחל בת עזיזה לנחמה, רבקה נחמה בת לאה, לחנה בת גניה ובעלה יהושע, בתוך כל כל עמך ישראל, נחמת ימת שרה, גאולה פרטית, גאולה כללית, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשך והמעבד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשך והמעבד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשך והמעבד. E con la tzedakah שמקרבת את הגאולה ושתציל ממוות, כי השם יציל את כולנו. אמן, אמן, כן יהי רצון. בון שבת חיים.